buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Fare Massa Critica, è il primo appuntamento del 2025 e questo appuntamento è dedicato alla lotta allo spreco alimentare. Abbiamo deciso di affrontare questo tema insieme ad Eco della Città, insieme a Luigi Vendola di Eco della Città, una storica realtà torinese che dal 2009 è anche un'associazione che affianca lo storico notiziario dedicato all'ambiente in ambito urbano, e uno dei temi a cui si è dedicata l'associazione appunto la lotta allo spreco alimentare con diversi progetti di recupero delle eccedenze alimentari. Benvenuto Luigi, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, ti chiedo un po' di presentarci quali sono le attività dell'associazione in questo ambito, quali sono i progetti che voi portate avanti. In particolare Eco della Città è conosciuta anche per unire in questi progetti sia l'ambito ambientale che l'ambito sociale.
Grazie Giuseppe, grazie dell'invito. Allora, come nasce l'attività di Eco della Città sul fronte della lotta agli sprechi? Tutto nasce più o meno nel periodo dell'Expo, nel 2015, quando il cibo entra in maniera prepotente nell'agenda mondiale. Infatti tutto l'Expo, diciamo, si utilizzava il cibo come leva per poi parlare dei vari stati, dei vari territori, dei vari sviluppi tecnologici. Noi in quel periodo, in quella città, avevamo un piccolo gruppetto di persone chiamate le sentinelle dei rifiuti, che si dedicavano ad osservare cosa c'era all'interno dei cassonetti dell'indifferenziato, principalmente su Torino, nella città di Torino. E in quel periodo si iniziava a nuotare, cioè svuotando letteralmente i bidoni al suolo, si vedeva che il cibo contenuto in questi bidoni era tanto. Quindi iniziarono piccole attività sul monitoraggio del cibo all'interno dei bidoni, fino a quando il vero exploit si ha nel 2016, l'anno dopo, durante la settimana europea della riduzione dei rifiuti, dove nasce il progetto REPOP, ovvero un progetto che attualmente sul mercato di Porta Palazzo, su altri 7 mercati, si occupa di recuperare e redistribuire le eccedenze alimentari, ma inizialmente era nato con un progetto, il Comune di Torino insieme a Nova Monta all'epoca, stava provando a mediare un progetto appena avviato sulla città di Milano, sul miglioramento della raccolta differenziata del mercato di Porta Palazzo. Che succede? Pronti via, tiriamo su un bel sistema per limitare effettivamente la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata, però ci rendiamo conto che lavorando sull'organico e quindi intercettando l'organico prima ancora della fine dell'attività mercatale, tutte quelle persone, quelle centinaia di persone che ogni giorno andavano in queste enormi montagne di rifiuti che si creavano nel mercato di Porta Palazzo a cercare cibo ancora edibile. Quindi noi, sistemando per bene la raccolta di rifiuti organico, avevamo tolto a queste persone la possibilità di accedere ancora a del cibo ancora edibile. Quindi fermi tutti, blocchiamo tutto e diciamo forse abbiamo fatto una cosa bella per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma forse dovremmo dare più attenzione a queste persone qua. Quindi che facciamo? Cambiamo il progetto, facciamo in modo che siamo noi che andiamo direttamente dagli ambulanti a chiedere di darci inizialmente il loro rifiuto organico, e poi selezionavamo pian piano ciò che era ancora edibile e ciò che effettivamente erano rifiuti. Poi, andando avanti col progetto, siamo riusciti ad educare gli ambulanti del mercato di Porta Palazzo, e quindi già loro ci riuscivano a dare effettivamente il cibo ancora edibile e contestualmente riuscivano a conferire in maniera normale i rifiuti, in questo caso l'organico, all'interno dei cassonetti dell'organico. Fatto sta che in questo modo siamo riusciti a portare il mercato di Porta Palazzo all'80% di raccolta differenziata e contestualmente redistribuire una media di 80 tonnellate di cibo alle persone.
Vabbè, sono risultati significativi, anche perché poi la buona pratica si è diffusa anche ad altri mercati di Torino. Porta Palazzo è sicuramente un luogo iconico, è un posto particolare rispetto ad altri mercati, però le cose come sono andate? Ecco.
Le cose come sono andate? Che il progetto funzionava, quindi la città insieme ad ANAT, il gruppo IREN, ebbe l'idea di proviamo a vedere se il progetto nato su Porta Palazzo si può applicare agli altri mercati. Cominciamo con altri tre mercati che, se non sbaglio, vado a memoria, fine 2018, su Piazza Coloni, su Via Porpora e su Borgo Vittoria. Effettivamente il progetto riusciva ad applicarsi anche ad altri mercati dove il sistema di gestione dei rifiuti era diverso. Negli altri mercati a Torino c'è il banco a banco, un po' una sorta di porta a porta, dove ogni ambulante ha i suoi bidoni per la raccolta differenziata, però l'attività fatta su Porta Palazzo si riuscì senza nessun problema ad applicare anche agli altri mercati. Poi, poco prima del Covid, i mercati diventarono 6 e attualmente sono 8, quindi effettivamente il progetto funziona, porta dei risultati sia in termini di miglioramento della raccolta differenziata e sia per quanto riguarda il contrasto allo spreco alimentare.
Tornando al progetto di Porta Palazzo, Repop, è un progetto ormai attivo da 10 anni, quindi, che ha subito diverse evoluzioni e diverse declinazioni. A questo proposito vorrei invitare l'altro ospite che è qui con noi, Omar, prego, entra pure, vieni. Ti presentiamo, Omar Silla.
Grazie, Lucia.
Che possiamo... Prego, siediti pure. Siamo definiti una sentinella dei rifiuti o poi un ecomore in particolare, giusto? No, perché vuoi presentare tu chi sono gli ecomori, come nascono e cosa fanno?
Ho volutamente non detto qualcosa. Quando abbiamo cominciato effettivamente a rivedere l'attività di Porta Palazzo, ovviamente per fare un'attività tutti i giorni, alla stessa ora, che dura 2-3 ore, nel lungo periodo non ci si poteva basare sul volontariato, che è una cosa buona, però questa è una vera e propria attività lavorativa. E quindi era un contesto sociale non molto dissimile da quello di oggi, dove la narrazione descriveva i migranti come un male assoluto dell'Italia, quindi noi decidemmo, e con la città decise di puntare sui migranti richiedenti asilo e chiedere a chi, a questi migranti, si erano disposti a mettersi in gioco e provare effettivamente a fare un lavoro che diciamo, non esiste ancora, ma stiamo cercando sempre di svilupparlo, che sono proprio i recuperatori delle eccedenze alimentari, che effettivamente fanno attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari. Quindi Omar è stato il primo. Uno dei primi a fare attività sul mercato di Porta Palazzo già nel lontano 2016.
Grazie Gigi e Giuseppe, infatti è stata una grande esperienza negli anni, perché come ha detto giustamente abbiamo passato tante evoluzioni, tanti cambiamenti all'interno del gruppo, ma comunque per dire che il gruppo ancora esiste, è molto funzionante. Ecco, questo gruppo diciamo è stato creato nel 2016 all'appello delle città a chiedere, diciamo, sai, il sistema di accoglienza e integrazione, e al tempo era, come si chiama, erano progetti di comunque sistemazione di accoglienza, e quando le città ha fatto questa richiesta alle amministrazioni di questi, hanno avvisato i ragazzi che accoglievano. Io sono stato uno di loro e mi subito sono interessato comunque a dare mano. All'epoca facevo volontariato, mi ricordo. Infatti è stato così per qualche mese, ma comunque è cresciuto abbastanza veloce. È stata una casa di Porta Palazzo, ma facendola subito abbiamo accorto la quantità di chivo che viene buttato ancora commestibile, e subito abbiamo iniziato, no, a raccogliere e poi distribuire gratuitamente a fine mercato, e questa ha subito dato vita a questo progetto. Ecco, questa, per dire, assumendo come è nato proprio il progetto economico di Porta.
È una realtà che costruisce rete, io immagino che anche le persone che vengono a prendere il cibo sono le stesse, cambiano, cioè c'è un rapporto anche di... Cioè c'è un rapporto umano con chi viene a chiedere? Ma
assolutamente sì, infatti abbiamo, diciamo, delle aziende in cui diciamo, le teniamo tanto. Ad esempio c'è una signora anziana, 96 anni, Maria, quasi tutti la conoscono a Porta Palazzo.
E lei io ricordo il compleanno, la festa di compleanno.
Esatto.
Che era il 95.
Esatto. Aiutare a festeggiare insieme il suo compleanno, ma non solo lei, che nel passato pure un signore, mi ricordavo, adesso mancato, mi dispiace molto, e si chiamava Pasquale. Questa è abbastanza vecchia, proprio con poca forza, ma comunque viene al banco e noi le portiamo una sedile lì e siede tranquillamente sull'ombro quando finiamo la recupero e facciamo la sua, ovviamente prima, e accompagniamo la fermata d'autunno. Quindi va a dire, no, c'è veramente un rapporto umano, ma anche un impatto sociale importante.
Sì, i numeri, diciamo, col Porta Palazzo le persone che vengono a recuperare sono circa un migliaio ogni mese, e è diventata una vera e propria famiglia, perché non solo, diciamo, gli ecomori fanno questa attività di recupero e distribuzione, però tra di loro le persone che vengono a recuperare si aiutano a vicenda, perché in questo momento che passano vengono fuori dei risolvono, questo è un altro problema, si può risolvere là, è cresciuta una vera e propria famiglia,
una grande famiglia,
non solo a Porta Palazzo ma anche negli altri mercati.
Però a Porta Palazzo è il fattore perché siete anche molto in connessione con il mercato centrale, con la realtà del mercato centrale, dove c'è uno spazio che Eco delle Città gestisce con una cucina.
Poi Omar si dilunga sulla cucina. Sì, no, inizialmente.
Ecco, parlatemi delle vostre attività.
Quando il mercato centrale a Porta Palazzo ha aperto nel 2019 o fine 2018, quindi più o meno quasi in contemporanea nostra, contemporanea del progetto Le Pop, e nacque subito l'esigenza di provare a creare un dialogo con il mercato centrale, che sembrava questa operazione così calata dall'alto e messa dentro il mercato di Porta Palazzo. Subito il mercato centrale si rese disponibile a venirci incontro in qualche modo. Inizialmente noi prolungavamo la distribuzione all'interno del mercato centrale, ovvero ciò che avanzava, perché anche da noi, anche ai nostri banchetti, avanza del cibo, perché probabilmente recuperiamo di più o quel giorno c'è di più rispetto al fabbisogno delle persone. Quindi tutto ciò che avanzava veniva messo all'interno del mercato centrale in dei banchi frigo, come quelli che troviamo nei supermercati, e il cibo veniva distribuito anche nel pomeriggio. Poi pian piano abbiamo cominciato a pensare, ma questo cibo, invece di provare a distribuirlo ancora per più tempo, riusciamo a trasformarlo in dei pasti e arrivare dove non si arriva con il progetto della distribuzione ai mercati? Sì, così nasce la cucina. Spiegami, che facciamo?
No, in più di quello che hai spiegato, anche in base alla richiesta delle persone che vengono al banco di Porta Palazzo, no? Chiedendo che non hanno casa, magari non possono anche cucinare, quindi vogliono solo la frutta, o se ci sono altre cose da dare che si possono consumare magari senza cucinare. E poi avendo quel spazio già al mercato centrale dotato di cucina, ovviamente è venuto questo pensiero di utilizzarlo, di fare qualcosa o per chi viene a chiedere al mercato, ma è subito, diciamo, il pensiero è anche rivolto ai dormitori, chi va a dormire senza un pasto, e diciamo subito attraverso questa iniziativa di preparare i pasti e fornire qualche dormitori in barriera principalmente, ma anche in banchi di etta, sì, per esempio, sì. E li forniamo così. Quindi ogni sera questi va a consegnare tra tre dormitori.
Si raddoppiati, e oltre ai dormitori, soprattutto quelli femminili in barriera di Milano, ci sono anche dei pasti che vengono fatti il lunedì, che sono dedicati ai senza fissa dimora che ci sono tra le due stazioni principali di Torino. Questi pasti vengono cucinati e dati a questa associazione che si occupa della ridistribuzione senza fissa dimora tra le due stazioni.
Mi viene Adesso viene qualche spunto parlando con voi. Siete un po' anche una sorta di osservatorio su certe fasce della popolazione. È cambiato qualcosa nell'utenza, uso questa parola qui, rispetto a chi si approccia a ricevere l'eccellenza?
È brutto dirlo, però effettivamente sì, siamo partiti da una distribuzione quotidiana attorno per 20 persone, parlo solo di Porta Palazzo. Adesso siamo costretti a distribuire attorno alle 50 persone al giorno, quelle contate, poi ci sono altre persone che hanno imposto, diciamo, la platea dei nostri beneficiari era composta soprattutto da donne. Quella è la sensazione nostra, che c'è un continuo impoverimento di alcune fasce della società che utilizzano il nostro progetto ad altre spese, che possono essere le bollette, la salute e altro.
Adesso provo a farti una domanda sugli studenti, perché mi colpisce, nel senso che mi domando se sia una questione solamente il mercato si fa attrarre, ma la conseguenza è il fatto che quella frutta, quella verdura è ancora assolutamente edibile e quindi decido di prenderla appunto per evitare che finisca nel bidone.
Secondo me entrambi, sia aspetto culturale che aspetto economico. Perché se vedi aspetto culturale, gli studenti sono molto sensibili, no? Allo spreco alimentare, anche l'impatto ambientale. E poi se vediamo l'aspetto economico, ovviamente cosa che puoi consumare senza pagare niente, ovviamente, cioè, logicamente è più facile, no, prendere quello anziché quello che vai a comprare al supermercato. Questo ovviamente ti permette di risparmiare qualcosa.
Sì, assolutamente ragione Omar. Inizialmente gli studenti si erano avvicinati per una questione economica, ma poi nelle nuove generazioni, non che noi siamo così vecchi, però c'è una diffusa sensibilità su questi aspetti, sugli aspetti ambientali. Preferiscono mangiare la mela un po' ammaccata che non andarla a comprare, perché effettivamente si rendono conto che dietro lo spreco alimentare ci sono tante altre cose, c'è il consumo di suolo, c'è il consumo di pesticidi, ci sono consumi di acqua, quindi sì, le nuove generazioni, gli studenti sono molto più sensibili rispetto forse a quando eravamo noi studenti, e effettivamente lo fanno
sì, questo. Questa domanda te l'ho fatta anche perché negli ultimi anni la consapevolezza intorno a determinati temi dal punto di vista delle nuove generazioni, i Fridays for Future sono un po' un esempio. Magari vi è capitato anche di avere dei contatti diretti con loro, con i vostri progetti, non lo so se vi è capitato, però...
Allora, assolutamente sì, certo che abbiamo avuto i contatti fin dall'inizio dei Fridays for Future. Omar credo che sia salito più volte sul palco lui dei Fridays for Future che Greta Thunberg.
Quindi sì. A Torino sicuramente, anche Greta, perché Greta è punta però.
Sì, no, abbiamo contatti, come le politiche sindacali, sempre in manifestazione, abbiamo sempre questa spazio comunque raccontare delle cose sul, diciamo, impatto ambientale della nostra attività. Quindi abbiamo sempre approfittato, però direi che c'è questo contatto.
Assolutamente, credo che stia anche avendo i suoi frutti nel lungo periodo. Facciamo un esempio: quello che è a Torino è il Pontichi, che è la sede del Forfugio, non me ne vogliono male, forse non è proprio così, però adesso sono riusciti ad organizzarsi, iniziano ad avviare anche loro delle azioni di contrasto allo spreco alimentare nei mercati, quindi diciamo effettivamente sono stati dei segni che stanno germogliando bene, quindi sì, c'è effettivamente un rapporto con i ragazzi, con il movimento di Fridays for Future su queste tematiche legate all'ambiente, legate allo spreco alimentare.
Torno un po' ad Eco della Città e alla sua attività. Tra i progetti c'è anche Carovana Salva Cibo. Ci potete raccontare?
Va bene, allora la Carovana Salva Cibo nasce con la pandemia, col Covid, anzi nasce con il lockdown. Che succede? In quel periodo tante attività commerciali furono chiuse, soprattutto quelle dedicate alla ristorazione, erano costrette a stare a chiudere. Stessa cosa capitava per i mercati, il mercato di Portapalazzo fu chiuso quasi per un mese, stessa cosa gli altri mercati. Quindi queste 1000 persone che ogni mese venivano da noi a cercare, a prendere il cibo incredibile, si trovavano scoperte in un momento in cui effettivamente l'emergenza alimentare, la povertà alimentare stava esplodendo. Sull'intuizione in realtà venne a due ambulanti del mercato di Portapalazzo che con i loro furgoni andavano al CAT, tra delle donazioni, tra degli acquisti a basso costo, riempivano i loro furgoni, si fermavano agli angoli delle strade e iniziavano a distribuire così alla cena della terremotità. Il CAT, sì, è il centro agroalimentare di Torino, che in quel periodo iniziava ad ingolfarsi di merce. Le merci arrivavano ma non potevano essere vendute e distribuite, quindi iniziò ad esserci un bel problema là. Quindi forti dell'esperienza di questi due ambulanti di Portapalazzo che si erano inventati questa redistribuzione spontanea in giro per la città, iniziamo a dialogare con loro per vedere, ma proviamo a capire, c'è la possibilità di andare al CAT, recuperare le eccedenze alimentari del CAT e redistribuirle in maniera più mirata, quindi redistribuirle effettivamente a chi in quel periodo si occupava di contrastare l'emergenza alimentare, come gli snodi della città di Torino, ma tante altre realtà che erano fuori da un contesto tutto sommato tradizionale, immagino Aizzo con i loro rom assistiti e tante altre realtà, un altro grosso a mano ce lo diedero i venditori del mercato del libero scambio che prestavano i loro mezzi per andare appunto a fare i recuperi al CAT. Nacque come una cosa estemporanea, abbastanza confusa, movimentata. Fatto sta che a 4 anni dalla pandemia il progetto è ancora vivo, funziona, distribuisce eccedenze alimentari a libertà alimentare, ma alcune derrate alimentari vengono date per progetti di trasformazione per eccedenze alimentari o progetti di sensibilizzazione allo spreco alimentare. Molte volte capita che in delle serate del bunker spuntano fuori le banane recuperate dalla carovana del K al tema, furono anche distribuite tra i lavoratori del K. Comunque è una realtà che continua, che vive e fa grandi numeri, e non è solo a Torino ma anche a Milano, perché il progetto è nato in parallelo su Torino e Milano.
Ecco, adesso due stimoli ho. Inizio, però hai citato Milano, perché voi siete attivi anche in altre città.
Sì.
Milano e, se non sbaglio, Roma.
E Roma, sì, Roma, esatto.
E ti chiedo un po' di descrivermi dei progetti attivi a Milano e Roma e poi anche un po' le analogie, le differenze tra quelle che sono le realtà mercatali in quelle altre città e come...
Allora, parto da Roma più o meno in parallelo con la nascita di Repop a Torino, insieme ai ragazzi che si erano interessati a cosa stavamo facendo a Torino, dei ragazzi romani, iniziamo ad insegnargli a come si potevano aprire delle attività di recupero e distribuzione ai mercati. Nasce il progetto al mercato dell'Alberone e poi si sposta al mercato dell'Esquilino. Una volta che questi ragazzi qua, il progetto si chiama Refugees ed è proprio mutuato da quello di Portapalazzo, infatti i protagonisti anche là sono migranti richiedenti asilo, adesso è spostato all'Esquilino e ormai cammina con le sue gambe. I ragazzi
non conoscerò, ma ricordiamo che l'Esquilino è una zona multiculturale.
E effettivamente è il cuore
della nuova Roma.
Di tutta della nuova Roma. Sì. E quindi su Roma c'è questa...
delle domande, se poi volete.
Sì. Su Milano le attività sono più o meno simili a quelle che facciamo a Torino, ovvero recuperiamo i mercati e recuperiamo all'interno dell'ortomercato. La differenza soprattutto è nel progetto della carovana. Se a Torino c'è un mezzo che va al CAT, recupera, redistribuisce i varienti, a Milano è il contrario. Milano sono le associazioni che entrano all'interno dell'ortomercato e recuperano in autonomia ciò che è stato, prendono in autonomia ciò che è stato recuperato dai nostri collaboratori all'interno del mercato. Diciamo, altre differenze sostanziali tra Torino e Milano è che Milano, semplicemente perché ha già una sua food policy, già dal 2015, da quando c'è stato l'Expo, quindi per certi versi sono più avanti su determinati. Il comune è quello che sta cercando di inserire questa attività. In questo momento è capofila di un progetto che li vede impegnati all'interno di questo hub di recupero e distribuzione del cibo che è all'interno dell'ortomercato, che si chiama Hub Zero Sprechi, che è collegato con gli altri hub che nella città di Milano attraverso empori solidari o anche distribuzioni così senza il metodo dell'emporio distribuiscono cibo alla popolazione che ne ha bisogno. Diciamo, la differenza è che su Milano c'è già una guida, già un coordinamento a livello cittadino delle realtà che contrastano lo spreco alimentare. Torino no, Torino lo sta costruendo proprio in questo periodo, quindi probabilmente si arriverà non allo stesso risultato, ma comunque a un risultato dove l'amministrazione pubblica è effettivamente il coordinatore delle attività.
Comunque, a seconda dei luoghi, la buona pratica nostra, quindi insieme anche là, attraverso l'azienda di gestione dei rifiuti, che ha un nome troppo troppo lungo, non me lo ricordo, e il comune, effettivamente sono state avviate delle attività di recupero delle eccellenze alimentari all'interno del mercato coperto di Livorno, dove, a differenza di Torino, dove ci sono i migranti di clienti asilo che lavorano in questa attività, a Livorno erano i percettori del reddito di cittadinanza, ora sono altri tipi di persone. Comunque è stato replicato anche là, c'è anche adesso all'estero, da Brighton, no, da Birmingham,
facciamo scuola,
fa scuola. Ecco, un altro aspetto, l'operare del cibo, ma anche al mercato di libero scambio, prima l'hai citato, ricordo l'attività sul recupero dei libri. Da chi è portata avanti, da quanto tempo, cosa viene recuperato?
Allora, Vivi di Brun. Il progetto si chiama Vivi di Brun, anche quello ha circa 9 anni di vita, nasce più o meno nello stesso periodo in cui le sentinelle dei rifiuti giravano a intercettare effettivamente cosa veniva buttato, veniva sprecato. Al mercato del libero scambio, quando ancora però il mercato del libero scambio non era dietro al cimitero monumentale di Torino,
non in via Carta,
ma era all'interno del Balloon, era parte integrante del Balloon, si iniziava a vedere che a fine giornata tra i rifiuti del mercato del Balloon ciò che avanzava tanto erano i libri, e ci faceva strano perché capiamoci, un delitto e castigo di una pubblicazione di 30 anni fa, 40 anni fa e quella di adesso non cambia niente.
È un delitto brutale.
Assolutamente sì. Quindi iniziamo a fare questa attività di recupero dei libri all'interno del mercato del Balloon e creare delle piccole librerie un po' spontanee, un po' in giro per la città, nelle piazzette, e i libri andavano via. Quindi noi li recuperavamo, li mettevamo a disposizione e andavano via. Poi il Balloon, il mercato del libero scambio, viene spostato nell'area di Via Carcano. E là la raccolta si fa ancora più massiccia, perché oltre all'obiettivo di recuperare quantità per evitare che ciò che non veniva venduto diventasse tutto indifferenziato, e nascono, inizia effettivamente il progetto, era attorno ai 300-400 libri, si andava dopo che recuperavamo 300 libri, i libri che riuscivamo a recuperare erano tantissimi, quindi dovevamo
salvati
dal cenerimento, dal macero,
cioè senza che adesso vengono in mente scene da Fahrenheit,
quelle là assolutamente. Quindi ci siamo inventati una distribuzione importante di libri, anche massiva di libri. Cosa abbiamo fatto? Provo a sintetizzare. Abbiamo aiutato delle scuole di Torino a costruire delle proprie biblioteche scolastiche o a rinforzare il loro patrimonio librario. Mi viene in mente la scuola Gabelli di Torino. Cosa abbiamo fatto? All'interno della scuola Holden c'è una libreria dove gli studenti possono tranquillamente accedere e prendersi i libri gratuitamente. All'interno del giardino Yambala c'è una libreria dedicata ai ragazzini, ai ragazzi, con libri per bambini o narrativa young adult, si chiama in questo periodo. Abbiamo fatto delle collaborazioni con degli eventi, non so, ogni estate all'interno del Parco della Tesoriera, dove c'è il Green Fest, c'è una libreria di circa, cerchiamo di garantire un numero tra i 400 e 500 volumi all'interno, che chiunque può andare. Sono stati spediti libri in Africa, ogni tanto qualche libro in inglese o in altre lingue, in francese o in arabo, viene recuperato al mercato libero scambio, va a finire alla biblioteca, alla bibliomigranti. Se ne fanno tante le attività. Ogni anno più o meno vengono movimentati dai 14.000 ai 18.000 libri.
Tu hai lavorato anche al progetto di Brun?
E inizialmente l'ho fatto, come ha detto il Titi, quando era Balun. E sì, è passato adesso da abbastanza che io non
lo no, guarda, ma te lo chiedo solo perché sì. Montagne di cibo, montagne di libri. Ora la domanda che ti faccio è questa, un po' più personale. Con i tuoi occhi di origine, la tua terra di origine, vedere queste montagne di rifiuti, che effetto ti fa? Perché io immagino che in altri luoghi del pianeta siano più parsimoniosi le persone.
Mi ricorda della zona.
Cioè, nel senso, noi sprechiamo molto di più, no?
A noi non sprechiamo come voi.
Quello volevo arrivare, non sì. Se ti volessi rimbeccare la risposta, però.
Capito la domanda. Diciamo, da noi non si trova così montagna di cibo ammaccato, oppure no, non ci sono, oppure libri in quantità così grosse, tutte buttate, ma come fosse i mercati che vedo qua, un libro scambio, cioè, ovviamente ci sono i mercati, ma roba che c'è niente vanno a comprare, oppure c'è da portare a casa se non riesci a vendere. Per dire, non ci sono sprechi in questa quantità, comunque alla fine ci sono un po' di spreco per tutte le parti, però ovviamente non sono uguali, qua produce più di quello che serve, secondo me, e quindi ovviamente gente ha la possibilità di scegliere tra la qualità, e quindi quello che è considerato meno qualità viene buttato o scartato, ma anche il cibo, così, tutte le materie, diciamo, più o meno. Questi sono, ma anche in momenti, ad esempio, di perché ci sono, questa associazione si chiama
Umanzi,
che recuperano la maggior parte di questi libri, poi è capito che fanno anche le donazioni. Una bella cosa, ma comunque no, non ci sono sprechi così da noi. Ecco, sono abituato a vedere molto. No, non mi viene proprio una cosa positiva, positiva nel senso che qua è considerato rifiuti, invece non è proprio rifiuto, potrebbe essere una risorsa. Perché noi la montagna di sporchi che vedi sono proprio rifiuti. Questa è la differenza.
Abbiamo un po' di domande. Allora, inizio. Allora, c'è un ascoltatore che ci chiede come se l'attività si integra con il banco alimentare. Quanti siete, ecco la figura del mediatore culturale, se si può spiegare meglio, mi chiedo. Iniziamo con questo
diffondere meglio, e quindi noi ci poniamo, diciamo, in maniera subalterna. Dove va il banco, noi proviamo a darli ad integrare con frutta e verdura, giusto per garantire al meglio il mix dal punto di vista nutrizionale. Per esempio su Milano siamo partner all'interno del progetto, anche loro recuperano all'interno dell'ortomercato e noi coordiniamo più o meno l'attività del lab, e loro, quindi facciamo più o meno la stessa cosa, ovviamente nel piccolo, e non non su grandi numeri come quello del banco. La seconda domanda è, quanti siamo?
Sì, 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 quanti siete, se è possibile portare anche del cibo?
Allora, quanti siamo? Più o meno, quanti siamo? Cresciamo, diminuiamo, siamo attorno a una ventina di persone. Sì, sì, sì. Se contiamo anche Milano siamo attorno alle 26-27 persone che fanno attività e sono tutti lavoratori pagati, pian piano stiamo trasformando quelle che erano delle collaborazioni o dei tirocini in contratti a tempo indeterminato. Adesso sono attivi 7 contratti a tempo indeterminato, altrettanti, forse qualcosa in meno di tirocini, poi ci sono altre persone che collaborano con noi, però c'è chi può venire solo un giorno e la persona viene pagata con la collaborazione collaborazione prestazione occasionale. Noi cerchiamo di garantire, di riconoscere questa attività come lavoro e non come volontariato. Se ci possono portare del cibo, nel senso, ovviamente il cibo va sempre bene, ci fa piacere ridistribuirlo alle persone, però bisogna capire che tipo di cibo. Non accettiamo formaggi, carne, pesce, semplicemente perché è molto difficile garantire la catena del fresco di quei prodotti, quindi noi ci sentiamo forti sull'ortofrutta e quindi evitiamo quel tipo di recupero. Quindi non portateci del cibo, provate a trovare voi delle persone che effettivamente ne hanno bisogno, perché per noi se una persona, non so, ha mangiato mezza scamorza e ci porta l'altra metà, a noi va benissimo. Però noi non possiamo garantire la tracciabilità del prodotto, quindi perché muovendoci su grandi numeri siamo costretti a garantire la tracciabilità del prodotto il più possibile. Quindi se conoscete qualcuno in difficoltà, datelo a lui. Poi se proprio non sapete, portatecelo, non è un problema.
Che si fa del cibo raccolto?
Si fanno tante cose, se lo si visita le persone, ma si proviamo a fare anche a trasformarlo, ovvero a dare nuova vita a questo cibo e soprattutto a prolungargli la vita. Ci sono progetti come quello dove Omar è il capo della brigata della cucina che li trasforma in pasti. Ci sono altri progetti dove sono insieme a Torino alle fonderie Ozram, vengono trasformati in marmellata, la frutta viene trasformata in marmellata, o vengono trasformati in composte o sottoli, sottaceti, le verdure soprattutto, e queste possono essere commercializzate. Il lotto viene mandato, verificato, se può essere commercializzato. Altri esempi di trasformazione che facciamo sono proprio quelli, gli scarti della nostra selezione vanno a finire negli orti urbani, specialmente nell'orto della Livore, viene trasformato in compost che poi viene dato agli orti urbani per essere trasformato. In più c'è un altro progetto, questo è molto sperimentale, insieme a Wico, che è un ente del terzo settore, un'impresa sociale, si sta provando a prendere una parte delle eccedenze recuperate al CAT di Torino, portarle in dei ristoranti, ovviamente garantendo al massimo la tracciabilità del prodotto, perché un ristorante non può entrare in nulla se non c'è una bolla di accompagnamento. Questo cibo viene inserito nella linea di cucina del ristorante e il ristoratore, quindi tutti i soldi che tra virgolette ha risparmiato, che ha guadagnato inserendo questo cibo nella linea, crea un salvadanaio che permette poi ad altre persone ovviamente in difficoltà, di poter permettersi un pasto al ristorante. Per togliere lo stigma del povero dal ristorante, per far fare delle esperienze nuove a delle persone in difficoltà, si sta avviando questo progetto qua.
Te lo chiedo adesso per non dimenticarlo, perché c'è chi chiede i vostri contatti per poter eventualmente, chi vorrebbe coordinare l'iniziativa, chi vorrebbe fare del volontariato, chi volesse contattarvi come può farlo?
Allora, la maniera più semplice è utilizzare i social. Contattateci sulla pagina Facebook o Eco delle Città o Sentinelle Salvacibo, stessa pagina, lo stesso nome su Instagram, oppure andate sul sito ecodellecittà.it, ci sono i contatti, scriveteci una mail e vi rispondiamo il prima possibile. Sia se volete replicare l'iniziativa su altri territori, copiateci, non c'è nessun problema, non stiamo copiando niente, non abbiamo inventato niente. Quindi se per chi vuole replicare, per chi vuole provare a fare del volontariato, ho dimenticato, per chi vuole fare il volontario, tutti i sabati insieme agli altri enti del terzo settore proviamo a coprire, a recuperare in quanti più mercati possibili sulla città di Torino, quindi scriveteci lì, sì che abbiamo bisogno di volontari, assolutamente sì, per coprire quanti più mercati possibili.
Ma non era l'ultima domanda. No, infatti guarda, volevo coinvolgere, ma siccome mi chiedono un po' di spiegare meglio diciamo, la mediazione interculturale, quindi mi sembra la persona giusta che può rispondere, quali sono i rapporti anche tra gli ecomori, il resto delle sentinelle dei rifiuti, visti, diciamo, ci sono, capita di avere difficoltà linguistiche, o è capitato, o all'inizio è stato difficile?
Per me diciamo sì, però a diverso di tanti io è stato abbastanza più facile, perché diciamo ho vissuto circa 2 anni in Italia prima di conoscere il progetto, poi l'ho conosciuto, già parlavo un pochino l'italiano, quindi era già abbastanza meno comprensibile comunicare con qualcuno e diciamo ho imparato un sacco di cose, all'epoca mi ricordo ci organizzano tipo le scene di italiano dopo il mercato, ci troviamo alla sede, ci organizziamo queste corse di italiano, oppure con una studentessa che viene volontariamente a aiutarci, oppure comunque qualcuno del gruppo stesso, delle sentinelle, che ci dà mano a insegnare ai ragazzi, di cui sono anche io. E ne abbiamo approfittato un po', nel frattempo no, facevo anche la scuola a CPA, e quindi diciamo lavorando al mercato ovviamente parlavo più italiano lì e quindi riuscivo anche a imparare, però io pure poi dopo quando ho imparato un po' sono poi diventato il direttore in un certo senso, no? Perché arrivano i ragazzi nuovi che ovviamente parlano quasi niente, molto meno di me, e io parlavo inglese, parlavo i dialetti africani e ci aiuto, no, a mediare, a comunicare sia per i nostri colleghi italiani oppure no, quando ci andiamo al mercato, quando hanno difficoltà di comunicare, c'è sempre almeno la mia, cioè, sono disponibile perché ci lavoriamo sempre insieme. E quindi diciamo quell'aspetto per alcuni, come adesso che qualcuno arriva già parlando bene italiano, cioè lì è abbastanza più facile. Ma nel passato abbiamo un sacco di ragazzi che veramente non parlano niente, addirittura arrivano da pochi mesi e vogliono fare qualcosa, perché no, la maggior parte dei ragazzi quando vengono sono distribuiti in questo sistema di accoglienza, che tante volte hanno la scuola 2 ore al giorno per 2 volte a settimana. E chi ha, ci sono addirittura chi è ospitato nelle case di accoglienza ma non va a scuola. Ad esempio, quindi hanno un sacco di tempo liberi a casa, ci stanno sempre in casa oppure escono in giro, ma comunque girare inutilmente a volte ti stanchi. E anche c'è questa ragazza, molto sono venuti, no, a fare qualcosa, soprattutto inizialmente anche facendo il volontariato, perché no, ci permette almeno muovere, fare qualcosa utile, e quindi anche questo è stato, diciamo, ha fatto entrare qualcuno, poi bello anche questo aspetto per riuscire a fare qualcosa, perché non è altro ma fare qualcosa utile per qualcuno. E quindi ma diciamo sì, ma l'aspetto magari Gigi mi aiuta un po' questa parte di...
E io posso fare il mediatore culturale con gli ambulanti, con... No, allora sì. Effettivamente Omar e altri, soprattutto i primi ragazzi che hanno cominciato questa attività, effettivamente loro hanno fatto un grosso, forse anche senza saperlo, un grosso lavoro di mediazione culturale, perché non solo dal punto di vista linguistico, ma proprio dal punto di vista culturale degli usi e dei costumi, perché immaginatevi voi una persona che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, che probabilmente scappa da, sicuramente da situazioni economiche difficili, da povertà, e viene coinvolto in un progetto dove il tuo lavoro, la tua attività è quella di recuperare il cibo che noi buttiamo per darlo ai poveri italiani, semplificando, e penso sia difficile da capire, da digerire, cos'è che devo fare, cos'è che devo fare. E lì c'è stato, secondo me, il grande lavoro loro di mediazione. Riuscire a spiegare la nuova situazione che loro si trovavano davanti, per fargliela digerire, per fargliela comprendere, per effettivamente far sì che la loro azione all'interno del mercato o in altri contesti era propedeutica, effettivamente in questo caso, a contrastare la povertà alimentare. Si sono trovati in un contesto, immagino, totalmente sconosciuto. Nessuno di voi, generalizzo, ha mai pensato di venire in Italia per recuperare il cibo per i poveri?
Ma ovviamente no. Infatti io inizialmente, mio fratello mi chiedeva: ma che lavoro facevi? Ti vedo spesso nel mercato, nel foro, che lavori, fai campagna? Dico no, non lavoro in campagna, lavoro in mercato, e qui no, i raccolti di campagna vengono venduti, e quello non venduti, io quello che prendo è la ridistribuisci, e mi dici: ma a chi la ridistribuisci? Italiani, voi stranieri, a chi? Dico, boh, cioè, questa è una bella domanda, in generale è tutti. Dico, ma non la comprano, chi li paga? A voi siete pagati, le fate gratuita, cioè, fa tutte le domande. Ma comunque, no, come è un lavoro che
da noi,
esatto, non si può pensare che io vado a raccogliere frutta e verdura che non invenduto e regalare alle persone, no, del posto. Cioè, ma anche l'Africa non è una cosa che esiste, oltre che
ci sono meno eccedenti,
esatto.
Alcuni luoghi d'Africa non ci sono,
ma esatto. E infatti ci sono dei mercati in cui se queste marce vengono un po' marciti, si abbassano il prezzo per fare comprare chi ha meno soldi, così loro non buttano. Lì ci sono veramente quelli che vengono buttati perché non è commestibile.
Seguo un po' il flusso delle domande degli spettatori, quindi adesso mi chiedono: come decidete le ricette? Descrivici un po' anche proprio quotidianamente, sì, come avviene il lavoro in cucina.
Io per fortuna mi sono diplomato in una scuola alberghiera qui in Italia, e quindi diciamo una conoscenza base quasi a livello professionale di cuoco, e quindi diciamo gestione materia prima, quello lo comprendo bene, ma diciamo noi non decidiamo la ricetta prima del mercato. Ad esempio non c'è questo rapporto di avvisare cosa prepariamo prima del mercato, cioè è tutto sempre basato di quello che recuperiamo quel giorno, perché non sappiamo, non si sa bene quale va a recuperare. Magari un giorno vai a recuperare una quantità di pomodoro, ma non hai altre cose tipo altre verdure. Ok, quindi se tu vieni magari con i pomodori, pensi di quello che puoi fare, magari puoi pensare a fare succo di pomodoro e pasta, eppure cerca se devi fare anche qualche contorno per servire questa persona. E tutto dipende dal recupero del mercato, non c'è questa, perché non ci riusciamo anche. E invece la parte secca della cucina, perché come detto giustamente non usiamo tipo carne, latticini, formaggi oppure pesce, ma usiamo sempre verdure e legume come base di proteine, e quindi questo legume, poli e tutto altro, pasta, riso, couscous, che devi utilizzare quello a spesa di
Evo. Quello una dieta sana.
Sì, esatto, perché quelle parti
sono nutritivo completo.
L'unica cosa che possiamo garantire prima di preparare è che sicuramente è vegetariano e a volte anche vegano. Quello possiamo garantirlo prima. Cosa c'è se piselli o ceci o melanzane, quello non riusciamo a determinare.
Andrei verso la chiusura. C'è però un'esperienza che secondo me è importante, che avete lavorato anche ai grandi eventi. Ti andrebbe un po' di dire due parole su questa esperienza, perché le sentinelle dei rifiuti, dei comori, sono state coinvolte nelle edizioni di Terra Madre, San Augusto, Torino.
Va bene,
se ci sono stati altri eventi.
Ci sono stati altri piccoli eventi, grossi quanto Terra Madre, no. Terra Madre, San Augusto, no. Perché? Faccio un piccolo preambolo, vabbè, come giornalisti, come regola della città, se non siamo interessati alla gestione dei rifiuti durante i grandi eventi, e che è una cosa che è difficilissima, se non si investono effettivamente delle risorse, dei denari per la gestione di questa questione qua, va a finire tutto in bicchieri monouso e finisce così tutto nell'indifferenziato. L'unico che effettivamente con i quali siamo entrati in contatto noi, che ci crede davvero per una gestione sostenibile dell'evento, è stato Terra Madre. Effettivamente noi a Terra Madre nelle varie edizioni, la collaborazione è cominciata nel 2016, quando Terra Madre si è spostata per la prima volta fuori dal Lingotto nel Parco del Valentino, bisognava garantire che effettivamente tutto andava nel bidone al posto giusto, e questo lo si può fare solamente mettendo il guardiano del bidone. Non, le persone possono essere le più brave del mondo, però ci scappa sempre il fazzolettino nella raccolta del vetro.
Sei distratti,
sì, assolutamente più distratti. Noi per Terra Madre mediamente per ogni anno mettiamo all'incirca in campo 200 persone, cioè dalle 150 alle 200 persone, per andare a sensibilizzare le persone, per guardare effettivamente cosa va a finire nel cestino, per bloccare gli errori sul nascere. E poi capiamoci, i rifiuti prodotti dagli spettatori o dal pubblico sono comunque una minima parte di tutti i rifiuti che genera l'evento, perché prendiamo una fiera o qualcosa di simile che Terra Madre, ma qualsiasi fiera che ci sono, l'allestimento degli stand crea una quantità incredibile di rifiuti che bisogna, se non c'è un sistema ben definito di gestione, lo stand tu normalmente finisci mezz'ora prima dell'avvio dell'evento di sistemarlo, quindi tutti quei rifiuti devi farli sparire al volo, e farli sparire al volo significa che diventano subito indifferenziati. Stessa quantità incredibile di rifiuti che viene prodotto durante il disallestimento degli eventi, delle fiere, anche là bisogna stare appresso, e quindi se qualcuno vuole fare un evento sostenibile, chiami noi, no, effettivamente deve puntare a investire delle risorse nella gestione dei rifiuti, altrimenti non serve il semplice bicchiere in plastica dura, riutilizzabile, per rendere un evento sostenibile. Senza parlare dei liquami, di tutto quell'altro aspetto che interviene in un evento, che normalmente si prova a gestire attraverso i bagni chimici, ma ci sarebbero altri modi.
Ditemi voi se ho dimenticato qualcosa. Se volete aggiungere qualcosa tra le tante cose che fate come ego delle città, altrimenti.
Che possiamo aggiungere? Che per tutti quelli che sono interessati a un mondo più pulito e più giusto per preservare le risorse per le prossime generazioni, è leggete ego delle città, provate a copiarci nei progetti e forse ce la facciamo.
Chiudiamo qui, auguro a tutti una buona serata e al prossimo appuntamento con Fare Massa Critica. Grazie.